Siamo certi che tu parlerai nelle tue chiese questa sera. Dobbiamo essere uomini che hanno un orecchio per ascoltare ciò che tu dici. Dobbiamo essere quelli in cui la parola opera. Vogliamo che il tuo regno venga. Parlaci a ognuno di noi, Signore. Parlaci, Signore. Amen, è meraviglioso. Vi siete anche rallegrati di questi cantici? Cantare questi cantici di tutto il vostro cuore, con fede? Credo che questo tocca il cuore del Signore. E allora il Signore farà ciò che ha previsto, previsto dall'inizio. Sono molto contento perché questi cantici hanno già mostrato tanti punti che vogliamo vedere anche in questi giorni. Vogliamo continuare lì dove abbiamo cominciato, fino a che il Signore possa raggiungere la sua meta. La parola sul regno non è solo una parola che abbiamo sentito alla conferenza in primavera 2014. E non è solo un tema generale di questa conferenza. Perché l'abbiamo avuto all'ultima conferenza di primavera? Noi abbiamo questa impressione profonda che il Signore oggi vuole avere il suo regno. E che il Signore ha ancora qualcosa da dirci sul regno, sul suo regno. Finché noi riceviamo questo regno su questa terra. Finché il Signore possa stabilire il suo regno con noi qui su questa terra. Io ho proprio questo desiderio che questa parola non mi passi soltanto accanto a me, oppure alla fine sono qui e non riceverò il regno. Non è per questo che il Signore parla. Il Signore parla perché ha un peso per noi. Lui vorrebbe darci il regno, il suo desiderio. Vorrebbe edificare il suo regno oggi con noi. Questo è sul nostro cuore e anche il nostro desiderio. Finché il Signore ci mostri di più. Ci ha già mostrato tanto. Ma dobbiamo cercare in che punto, che aspetto il Signore vuole mostrarci ancora di più. Qui a questa conferenza ci sono quattro riunioni, non quattro messaggi, quattro riunioni. E il Signore, possa il Signore parlarci? Cerchiamo proprio tutti, il Signore, anche nella preghiera, finché il Signore possa di nuovo parlarci, precisamente. E che entri nel nostro cuore, che diventi una realtà per noi. E magari in questa riunione magari è buono dire che ripetere qualche punto, qualche aspetto, e che Dio vuole avere il suo regno sulla terra, può volere molte cose. Sì, puoi volere tante cose, il mondo è a tua disposizione. Puoi fare così tante cose. È importante che noi, come credenti, ci lasciamo guidare verso quello che il Signore desidera. Magari possiamo cominciare con la fine. Questi versetti alla fine del riassunto, Matteo 6, versetti 9 a 10, possiamo leggerlo tutti assieme, Matteo, prima li leggiamo in francese e poi in tedesco, Matteo 6, 9:10. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta in cielo. Amen. Amen. Padre nostro, amen. Sia santificato il tuo nome, amen. Venga il tuo regno. Amen. E sia fatta la tua volontà sulla terra, in terra. Amen. Amen. Voi dunque pregate così. Alla fine vogliamo pregare tutti. Infatti dobbiamo pregare ciò che Dio vuole. Dio vuole il suo regno. E spero che questo è chiaro per ognuno di noi. Quando tu sei stato salvato dalla condannazione eterna, quindi hai accettato il Signore come il tuo Salvatore, qual è allora la meta della tua vita? C'è ancora una meta, uno scopo? A volte viviamo come se non c'era meta, ma Dio ha ancora una meta. Dio vuole il suo regno. Dio vuole la sua regnanza, la sua autorità su questa terra. Abbiamo visto che non è questione dei cieli o del cielo. O comunque oggi, per noi, in prima riga, la cosa più importante è qui sulla terra. La parola parla di due regni, da una parte il regno di Dio, abbiamo visto questa grafica durante la conferenza, spero che lo avete ancora in testa con occhi spirituali. Amen. Il Signore deve mostrarci che Lui ha un tale desiderio per il suo regno. E per noi c'è un periodo molto speciale. E va oggi del regno dei cieli. Matteo 4, versetto 17 dice: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Il regno dei cieli è vicino, oppure si è avvicinato. Tutto quello che era prima era solo un'immagine, la restaurazione della terra dopo la caduta, dopo il caos, la restaurazione dell'uomo dopo la caduta, il peccato, il popolo di Israele, sono immagini del regno di Dio su questa terra. E oggi ne va del regno dei cieli veritiero, di quello vero. E Dio ha proprio formulato, manifestato questo desiderio. E se leggiamo in 1 Corinzi 15, 24-26, 1 Corinzi capitolo 15, versetti 24-26. Poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto a nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza, poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Amen. Poi verrà la fine. Amen. Amen. Bisogna che egli regni. Amen. Perché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. Amen. Tutti i nemici sotto i suoi piedi. Amen. Bisogna che egli regni. Amen. Signore Gesù deve regnare. Ci sono solo due opzioni. O regna il Signore, oppure qualcun altro, cioè il nemico. Ci sono solo due regni. Oggi ci sono molti regni visibili su questa terra, ma infatti in realtà ce ne sono solo due. Tutto il resto sono solo giochi di bambini. Ce ne sono due. Dio vuole stabilire il suo regno. È un regno di vita, un regno di luce, pieno di giustizia, pieno di verità. Un regno, due anni fa nella conferenza qui abbiamo visto che era un regno che dimora, che non passa. Dove esiste un tale regno? Guarda i regni di questa terra. Dopo un po', un giorno o l'altro, spariscono. Il regno anche celeste è anche importante. Non è da paragonare con quello che conosci qui su questa terra. E dall'altra parte c'è il regno del nemico, di Satana. Ci sono dei versetti che parlano del principe di questo mondo. Veramente uno che regna su tutta questa terra, tutto questo mondo, che ha preso la terra in cattività, ha deportato, è venuto e si è ribellato e ha contaminato tutti gli uomini con la sua ribellione. Il regno di Satana non è solo il mondo visibile, come lo diciamo spesso, ma il regno di Satana è un sistema. C'è un sistema. E lui sistematicamente cerca di espandere il suo regno, di e non pensare che non sei concernato, perché sei salvato. Non siamo ancora in un'altra condizione che verremo presto. Oggi è un combattimento, non possiamo passare accanto a questo combattimento. È importante anche che conosciamo le tattiche del nemico. Sei un avversario, devi sapere come agisce, che strategia ha. Proprio così, la strategia del nemico è molto piena di, è nascosta, piena di cose nascoste. Non verrà direttamente da te a dirti ciao, sono il nemico, ma lui è un mentitore, è un... Hai già detto a qualcuno tu sei un mentitore? È qualcosa di duro, ma il nemico mente, è un mentitore, questo devi dirglielo, puoi anche dirglielo in faccia, perché lui distrugge, ti vende qualcosa, sembra meraviglioso, ma non ti dirà che è corruzione. E perché può perché ti può ingannare, allora lui può dopo esercitare la sua autorità su questo mondo. Il nemico, lui, quello che conta è che possa regnare in questo mondo. Lui è un mentitore e un ingannatore, e lui vuole distruggerci, noi romperci, spaccarci. Per questo non è una piccola cosa quando parliamo del regno di Dio. Il nemico non ha solo costruito il mondo come sistema. attraverso ogni età, ne parleremo ancora. Ma il nemico lo vede anche nella religione. Quanti cristiani sono sottomessi al nemico nella religione, perché preferiscono credere alle menzogne che alla verità. Da dove vengono le menzogne? Dal padre della menzogna. Anche questa mattina ho sentito dire: puoi perdere la tua salvezza. Se non vivi con Dio dopo la tua salvezza, la puoi perdere. Ma che menzogna! Allora vedi che quest'uomo è sotto pressione, non ha nessuna certezza, non può neanche rallegrarci della sua salvezza. Credi che un uomo che ha sempre paura di continuamente perdere la sua salvezza possa lodare il Signore? Questo nemico, ciò che produce è la paura. E la religione è sottomessa alla paura. Se non fai questo, parti. La religione non mostra la via della vita. Signore, sii misericordioso. Finché non crediamo a queste menzogne, finché siamo fedeli, anche quando può essere magari sgradevole, crediamo lo stesso alla verità. Tutta questa condannazione viene solo perché il nemico ci vuole distruggere. Tu fai qualcosa, la condannazione è anche una prigionia, fai qualcosa di cattivo, di sbagliato, il nemico ti accusa. Non fai niente di sbagliato, il nemico ti accusa. Hai un po', sei un po' gioioso, il nemico ti dice non puoi essere gioioso. Sei triste? Il nemico ti dice sei inutile, stai sempre piangendo. E a volte sei proprio legato da queste condanne. Il regno di Dio si è avvicinato, è vicino. Ah, il Signore edifica di nuovo il suo regno in questa età. E abbiamo anche questa speranza. Il Signore distruggerà anche il suo nemico. Finché tutto sia risolto. E mi rallegro di questo, che questo nemico, questo mentitore sia annientato. Proprio anche una buona meta, uno scopo meraviglioso quando parliamo del regno dei cieli. Più viene il regno, più sparisce il nemico. Prendiamo molto terreno al nemico in questi giorni. Tutte queste cose che il Signore vuole avere in noi. Il Signore ha cominciato dicendo: sì, il Signore, Dio non ha creato l'uomo per essere prigioniero, perché sia prigioniero da Satana, non era l'intenzione di Dio, ma l'uomo è caduto, il peccato abita nella nostra carne e siamo su questa terra. Dio deve fare qualcosa, ha cominciato a riedificare la sua autorità, ristabilire la sua autorità. Lode al Signore per questo. Cristo, quando vedi ciò che il Signore ha fatto, allora è meraviglioso. E se leggiamo Efesini 1, Efesini 1, 18 e 21, Efesini capitolo 1, versetti 18 a 21. Amen. Signore Gesù, Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità, che vi riserva tra i santi, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza, Egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Amen. Egli illumini gli occhi del vostro cuore. Amen. Finché sappiate quale speranza, a quale speranza vi ha chiamati. Amen. Ricchezza. Amen. Qual è la ricchezza della gloria e della sua eredità che vi riserva tra i santi. Amen. E l'immensità della sua potenza. Amen. Amen, sì, questa potente efficacia della sua forza l'ha mostrata in Cristo. Amen. Alleluia, lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo. Amen. Di sopra di ogni cosa. Amen. Amen, non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Amen. Amen. Grazie Signore, lode al Signore per un tale Cristo. Con questi versetti prendono proprio peso quando vediamo di cosa ne va. Cristo ha annientato la morte, adesso è sul trono, è più alto, al di sopra di ogni principato, ogni autorità, ogni potenza. Amen. È abbastanza? Basta questo? Dio ha stabilito un re che è seduto sul trono. È già buono di avere un tale re quando vedi questo Satana che gioca, che manipola così tante cose. Un re che è giusto, che ha vinto ogni cosa tramite la sua umanità. Ma c'è solo il re, ma non c'è ancora il regno. Il re vuole anche stabilire un regno. È buono quando è un re e il popolo e viene da questo re, segue questo re. C'è un altro esempio del popolo Israele: c'era prima il popolo e poi è arrivato il re, poi il re è venuto del popolo. Ma vedi, ti rendi conto e vediamo che non funziona. Era con Saulo, ma con Saul non era la volontà di Dio, ma Dio, Cristo è venuto e ha prodotto la Chiesa. La Chiesa oggi su questa terra. Il versetto 22, sempre di Efesini 1. Ogni cosa Egli ha posta sotto i Suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Amen. Versetto 23. Che è il corpo di Lui, il compimento di Colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Amen. Il Re riempie ogni cosa in tutti. Amen. Tutto in tutti. Oggi ne va di noi. Dove siamo? Colossesi 1, versetti 12 e 13. Colossesi capitolo 1, versetti 12 e 13. ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Amen. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Amen. Amen. Trasportati nel regno del suo amato Figlio. Lode al Signore per la nostra salvezza e il nostro trasferimento. Una tale salvezza completa tramite la fede e il battesimo, dalle tenebre, dal potere delle tenebre nel regno del suo amato Figlio. Liberati dal potere delle tenebre, solo uno poteva fare questo, solo uno può salvare dal potere delle tenebre e trasportare, stabilire nel suo regno. L'avete sperimentato? Vogliamo sperimentarlo sempre di più e sempre di nuovo. Siamo stati trasferiti, trasportati e siamo nel suo regno. Dio oggi ha un regno su questa terra e può mostrare a tutte le potenze e le autorità: guarda, questa è la mia chiesa, questo è il mio regno, qui sono il re. In Efesini 3 c'è scritto che, a 3 versetto 10, sta scritto: affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della chiesa. La chiesa non è solo una riunione. La Chiesa deve essere un regno che sconfigge potenze e domini, che mostra il regno di Dio, lo rende visibile ai principati e alle potenze. Il regno non è stato dato a esseri strani o neanche ad angeli, sta scritto in Ebrei, ma agli uomini. Il regno è stato dato agli uomini, ma quelli che sono nel regno di Dio. Ma c'è ancora un piccolo problema. Un piccolo problema abbiamo ancora, essendo esseri umani. Primo Corinzi 15. Amen, Signore Gesù. Versetto 50, Primo Corinzi capitolo 15, versetto 50. Ora io dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità. Amen. Amen. Carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Questo è il nostro problema sulla terra. Abbiamo ancora carne e sangue. E questo impedisce Dio di regnare. Cristo è l'immagine di Dio. È il modello, l'esempio. Il modello del regno di Dio. Quello che vediamo anche in Secondo Corinzi 4, versetto 4. Secondo Corinzi 4, versetto 4. Per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Oh Signore, amen. Cristo regna perché è l'immagine di Dio, ma l'uomo dovrebbe anche regnare. È stato creato all'immagine di Dio per regnare. In Genesi 1 lo vediamo che l'uomo è creato all'immagine di Dio. Dio ha detto: facciamo l'uomo a nostra immagine, affinché regni, domini, abbia il dominio. Lo scopo della creazione dell'uomo era che regni. Ma sappiamo che questa immagine di Dio deve ancora aumentare in noi. C'è ancora un po' di carne e sangue che vediamo, e non parlo solo del nostro corpo fisico, ma di quello che c'è dentro, di cose che vogliono uscire di noi, o di cose che vogliono esprimersi. Il Signore comincia a lavorare in noi. E il Signore durante questo tempo cerca uomini che sono pronti a lasciarsi trattare, trasformare. Ho l'impressione che il Signore in questi giorni potrà andare più profondamente. Il Signore lì non parla di cose esterne, non si tratta solo di una buona condotta conforme al regno. Non è questione di adattarsi. Non si tratta di vedere come agiscono i fratelli e le sorelle nella chiesa e di fare la stessa cosa. Non è l'immagine di Dio. L'immagine di Dio viene dall'interno. Dall'interno. Puoi fare molte cose esteriormente, ma puoi mancare il regno, passare accanto al regno. Signore vorrebbe che siamo rinnovati dall'interno. Ed è perché ci chiama in questi giorni. Quando il Signore è venuto su questa terra, ha cominciato dicendo: in Matteo 4 ha detto: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino, o si è avvicinato. Il regno non viene se non c'è un cambiamento. Se ciò che vediamo oggi ci è prezioso, qualcosa che vediamo nel mondo, dobbiamo allora venire al Signore e dire: Signore, trasformami, qualcosa deve succedere, non può continuare. Oggi è il tempo che tu edifichi il tuo regno. Abbastanza tanto tempo mi sono lasciato distogliere o ingannare dal nemico. Vorrei, Signore, che tu ottenga il tuo regno con noi. Spesso lasciamo il nostro essere interiore tranquillo. Il Signore dice: voglio edificare il mio regno, e io dico: sì, anch'io. Ma quando arriva una situazione o un certo punto, prendo un'altra via, una deviazione. Il Signore deve darci molta luce. Deve mostrarci lì dove prendiamo ancora deviazioni o strade deviate. Non siamo così flessibili come pensiamo. Non dimenticare, ci sono lì potenze, domini. Non puoi semplicemente sbarazzarti della tua carne scuotendoti. Ti lavi le mani ed è a posto. Sarebbe magari anche bello, ma non ne va in questo modo, non è così che sì, che ci possiamo togliere questa carne. Ma bisogna che ci ravvediamo. Ravvedere vuole anche dire cambiare pensiero. Mi accorgo che il Signore vuole cambiare il mio pensiero. In Efesini 2, versetto 2. Efesini 2, 2 e 3. Signore, sii misericordioso verso noi. Amen. Efesini 2, versetto 2. Già uno, Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, versetto 3, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Amen. Efesini 2, versetti 2 e 3. Ci sono proprio cose importanti in questo versetto, versetti. C'è l'aria, l'andazzo di questo mondo. Questo appartiene a Satana. E dall'altra parte c'è la nostra carne. E questo appartiene anche al regno di Satana. E tutti e due hanno una buona armonia tra di loro. L'andazzo di questo mondo, e mi sono accorto che questo andazzo del mondo è un po' nascosto. Io ho bisogno di esserne salvato. Quest'età possiamo chiamarla l'età dell'ultimo secolo. Che questo mondo è pieno di idee, di concetti che l'uomo ha stabilito. Non posso parlare degli altri secoli, ma in questo secolo è pieno di idee, pensieri che l'uomo ha inventato, come deve essere la politica, come deve essere la vita in comunità, la relazione nella famiglia, come comportarci gli uni verso gli altri. L'andato di questo mondo non è solo cinema e discoteca. Spero che siamo certi su queste certe cose, ma il Signore mi ha mostrato su certi punti come penso, il mio modo di considerare il mondo. Non pensare che questo non ha un ruolo. Vedo che mi sono accorto che sono molto influenzato dall'aspetto della democrazia. Non siamo cresciuti sotto l'autorità di un re. La libertà di opinione è una buona cosa e non dico che è qualcosa di male. Ma sono cose che ci impregnano. Il Signore mi ha detto, fai attenzione. Attenzione a quello che consideri come dei standard in questo mondo. Non puoi un giorno alzare il dito un giorno e dire, Signore, bisogna fare altrimenti. Non funziona con il Signore, ma noi pensiamo così. Nella democrazia poi tutti possono dire quello che pensano, ma con Dio non funziona così. E a volte siamo così corrotti da questo mondo. E quando parliamo di autorità, sappiamo ancora cosa vuol dire autorità al giorno d'oggi? Infatti non vuol dire più niente. Comincia col tuo padre, poi col tuo insegnante, con il governo. Adesso non voglio rendere tutto nero e brutto e cattivo, ma quello che ho realizzato è che ho bisogno della realtà, dello spirito. In tutta la mia, il mio modo di giudicare, ho bisogno di questa realtà, ho bisogno dello spirito, perché ho visto che sono molto più influenzato dall'andazzo di questo mondo che quello che pensavo. Abbiamo visto che l'autorità di Dio è venuta tramite Gesù Cristo, con Gesù Cristo, che è l'immagine di Dio. E tutto ciò che è l'immagine di Dio è qualificato per regnare nel suo regno. Ma tutto ciò che non è all'immagine di Dio non ha posto nel regno. È carne e sangue. Il Signore deve trasformarci, ma lode al Signore, abbiamo una parte in noi, Cristo in noi, Cristo abita in noi, abbiamo lo Spirito che ci aiuta, che ci guida, che agisce in noi, dall'interno fino all'esterno. Secondo Corinzi 3, 17 e 18. Secondo Corinzi capitolo 3, versetti 17 e 18. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Amen. Vuoi essere libero di questa età, di questo mondo, dall'andazzo di questo mondo? Libero degli inganni del nemico? Di tutto il suo dominio? Il Signore è lo Spirito. Vogliamo conoscere questo Spirito. Mi sono reso conto, se voglio scegliere il nemico, il regno, se voglio questo regno, devo conoscere lo Spirito. E poi il versetto 18 dice: e noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Amen. Amen. Alleluia per la trasformazione nella sua stessa immagine. Se consideri questa trasformazione in modo separato dal regno, diventa duro. A volte ti chiedi, ma perché? Ma è importante che vediamo che la trasformazione è per il suo regno, affinché Dio possa regnare tramite uomini, possa trovare uomini nei quali può anche regnare. Siamo trasformati nella sua stessa immagine, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Devo sperimentarlo sempre più e più, più che prima. È la mia impressione. Il regno non viene semplicemente quando mi vado a spasso, faccio un giro. Ho bisogno di questo spirito di realtà. Nello spirito c'è tutto ciò che costituisce il regno. Il Signore mi ha ricordato qualcuno che aveva sperimentato una trasformazione, lo conosciamo tutti molto bene. Giacobbe, tutta la sua vita, durante tutta la sua vita ha operato per il suo proprio interesse, per il suo proprio interesse. Ha fatto tutto per averne vantaggio. Era anche un ingannatore. Era abbastanza intelligente o furbo. Ma un giorno ha avuto paura di ritrovare il suo fratello che aveva ingannato. Questo è anche un segno dell'inganno. Hai sempre paura. Non sei mai sicuro o insicuro. Puoi fare fiducia a un ingannatore? Io parlo proprio di un ingannatore. Non solo uno che un giorno ti ha sbagliato e ti ha ridato meno soldi di quello che ti dava, ma qualcuno che intenzionalmente ti inganna ogni giorno. Fai affari con una tale persona? Certamente no. Vuol dire che non gli farai fiducia, che hai sempre paura che ti inganni. Ma Giacobbe a un punto si è reso conto, sì, ma la mia vita ha una parte che è nell'ombra. E quindi vediamo in Genesi 32. Si è preparato a incontrare suo fratello Esau. E al versetto 25, Genesi 32:25, vediamo che Giacobbe era solo. Versetto 24, Giacobbe rimase solo. Genesi 32:24. E un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Questo è un'immagine della nostra trasformazione. C'è un uomo che lotta con lui fino all'alba, fino all'apparire dell'alba. E non smetterà prima, finché venga il giorno, fino all'apparire dell'alba. Per fare corto, versetto 26, l'uomo disse: lasciami andare perché spunta l'alba. Giacobbe, non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. E lì vediamo che Giacobbe sapeva negoziare, era esercitato, ha negoziato con Dio. E lì era una buona attitudine, non di ingannare, ma di negoziare con il Signore, mercanteggiare con il Signore. E alla fine, al versetto 28, Dio gli disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele. Colui Israele vuol dire colui che lotta con Dio, eh? Israele, uno che lotta. Dio ha trasformato Giacobbe Israele, e quello anche fa con noi tramite questa trasformazione, fa di noi uomini che lottano per il suo regno. La nostra anima non vuole combattere per Dio e la nostra carne neanche. Per quello che Paolo ha detto, disciplino il mio corpo, in Romani 6. In Romani 6 sta scritto, possiamo leggerlo magari. Romani 6, versetto 6. Come di 6, versetto 6, sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Amen. Oppure affinché non fossimo più schiavi del peccato. Il corpo del peccato è annullato alla croce. Abbiamo letto anche venendo qui. Tu hai il tuo corpo, se no non potresti essere qui stasera. Ma ciò che è in te è ridotto è annullato. Satana non ha più potenza. Siamo trasformati e il corpo del peccato è annullato. Il nemico non ha più accesso. Vorrei semplicemente aprire nuovamente il mio cuore al Signore, finché lo Spirito mi guidi e che finché mi sottometta all'opera dello Spirito, che lasci la mia intelligenza essere rinnovata, che non sia più ingannato da questo mondo, dall'andazzo di questo mondo, finché abbiamo pienamente davanti agli occhi questo regno dei cieli e ci dà proprio di apprezzare questo desiderio di vedere questo regno. Quando vedi che ce l'hai in spirito e che non sei obbligato di vivere secondo l'anima o la carne, abbiamo proprio una via per ottenere questo regno dei cieli. E poi in Romani 14, versetto 17, leggiamo questo versetto insieme. Romani capitolo 14, versetto 17. Amen. Perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Amen. Amen. Alleluia. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Non hai questa giustizia, questa pace, questa gioia in te stesso. Ma quando vediamo il regno di Dio, se non conosciamo lo Spirito, non avrai mai giustizia, pace e gioia. Il regno di Dio non è qualcosa che ci opprime. Al contrario, è qualcosa che ci libera. Il regno di Dio è lì per liberarci. Ma dov'è la libertà? Nel nostro spirito. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Tutto quello che abbiamo visto è gioia in spirito. Se hai l'impressione che non hai gioia, devi realizzare e dire: Signore, devo conoscere il mio spirito. È giustizia, pace e gioia. Ho detto al Signore: se è questo il tuo regno e che abiti nel mio spirito, essendo tu anche lo Spirito Santo, allora voglio sperimentarlo. Voglio sperimentare la giustizia, la tua giustizia nello spirito, anche la pace in spirito e la gioia. Avremo anche più tardi comunione sul combattimento. Nessuno piace combattere, ma in spirito è una gioia. In spirito ti puoi rallegrare di avere la vittoria. C'è un salmo che lo dice. Salmo 118, versetto 5. Salmo 118, versetto 5. Salmo 118, versetto 15. Un grido d'esultanza e di vittoria risuona nelle tende dei giusti. Un grido d'esultanza. Salmo 118, versetto 15. Cantiamo con gioia perché c'è la vittoria. Questa vittoria è nel regno di Dio. Al di fuori di questo regno non c'è vittoria sul nemico. Qui c'è gioia in spirito a proposito di questa vittoria sul nemico. E poi in Apocalisse 12, 11 e 12 parla anche della gioia. Apocalisse capitolo 12, versetti 11 e 12. Non è gioia per più tardi, ma per oggi, per adesso. Già versetto 10. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo. Amen. Apocalisse 12, 10. Perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Amen. Poi versetto 11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita o la vita della loro anima, anzi l'hanno esposta alla morte. Versetto 12. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. C'è così tanta gioia nel regno. Pensi che il nemico ti opprime? Ma in spirito hai la gioia. Possiamo veramente prenderlo per noi. E questa gioia ci motiva, ci spinge a consacrarci per il regno. La pressione dell'esterno mi ha raramente aiutato spiritualmente. Per le cose terrestri a volte hai bisogno di una pressione esterna. Fai i tuoi compiti, questo non viene dall'interno. Ma questa gioia del regno ci spinge e ci motiva a consacrarci per il regno. È ciò che vogliamo sperimentare in questi giorni. Che ci sia qualcosa che ci spinge dall'interno, che ci motiva a consacrarci per il regno. E se torniamo a Matteo 6, in Matteo 6, capitolo 6, ci sono questi versetti che sono probabilmente letti in ogni parte, dovunque dove ci sono cristiani. Ne va della vita quotidiana. Di mangiare e di bere, dei vestiti, e il Signore parla molto chiaramente. Versetto 24, Matteo 6, 24: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. E qui è chiaro di cosa si tratta. I due padroni sono i due a chi appartengono questi due regni di cui abbiamo parlato. Poi versetto 25, perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. È un po' differente di ciò che è detto in Romani 14. Perché noi gli uomini piace occuparci di queste cose, di ciò che mangiamo, ciò che beviamo, di cosa ci vestiamo. I romani hanno discusso di cosa possiamo mangiare, di cosa possiamo bere. E anche noi siamo così, dopo colazione aspettiamo già pranzo. E ci diciamo già cosa mangeremo a pranzo. Non è il problema avrai o non avrai qualcosa, ma sarà buono o non sarà buono. Ma qui non si tratta di questo. Quello importante non è quello che mangiamo o beviamo, e lo dice al versetto 33, Matteo 6:33, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Amen. Cercate prima, per prima il regno e la giustizia di Dio, per prima. Qui c'è un ordine, prima. Sappiamo che spesso altre cose sono per prima. A me quello che piace è cercate, questa parola cercate, perché non è una cosa esterna, comincia dall'interno. O ce l'hai interiormente o non ce l'hai. Non puoi essere condotto esteriormente a cercare. È come la sete, è un bisogno, una domanda interna. Non puoi dire a qualcuno adesso devi avere sete. Non funziona. Deve arrivare dall'interno, deve venire dal nostro spirito. Consacriamoci al Signore. Diamogli tutto il posto affinché siamo uno con Lui, uno con la Sua volontà sulla terra. Amen. Signore, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà. Amen. Lode al Signore. Amen. Grazie, Signore.